Di dietrologia scientifica, il fattore D, il fattore I è l'istanza I, il fattore K. Allora, fattore I è anche l'istanza I, mentre il fattore K è solo il fattore K. E adesso descriviamo il fattore D. Allora, la tesi in questa esposizione, perché dico sempre cose originali, no? La tesi è che c'è un parallelo. Insomma, la tesi è che nelle condizioni attuali del mondo la magistratura senza la dietrologia non ce la fa. Questa è una tesi originalissima, una tesi, cioè a questi livelli di teorizzazione Imposimato non è arrivato. Imposimato è l'esempio di un magistrato che cerca di penetrare il livello di consapevolezza della magistratura e delle istituzioni, ma lui è una persona ingenua. Mi ricordo, per esempio, quando è morto Domenico Sica, che lui, Domenico Sica, è un magistrato che, avvenuto un crimine, un delitto, osserva la sagoma dell'uomo morto sull'asfalto. Questo è l'esempio di come le istituzioni, per coprire i malaffari dei servizi segreti, incaricano un magistrato che non ha l'intelligenza per capire. È quello che nel sito ho chiamato approccio top-down e approccio down-top. Cioè, praticamente, il magistrato che non è abbastanza intelligente parte dal basso e cerca di ricostruire le prove. Invece, per capire queste cose bisogna partire dall'alto, cioè bisogna fare un'analisi dietrologica di sistema e capire qual è la struttura del potere e da lì calare fino ad arrivare al crimine concreto. Se parti dall'omicidio per la strada e cerchi di risalire in alto, non ce la fai. Domenico Sica è l'esempio di un uomo che parte dal basso e non riesce a ricostruire tutto ciò che sta in alto. Imposimato è l'esempio di un magistrato che anche lui non ha l'intelligenza per capire i misfatti dei servizi segreti, perché lui, ad esempio, si fa vanto di essere proposto dal Movimento 5 Stelle e il Movimento 5 Stelle lo strumentalizza, perché appunto dietro il Movimento 5 Stelle ci stanno quei servizi segreti che sono la causa dei delitti dell'abbattimento delle Torri Gemelle, cioè lui è un magistrato strumentalizzato. Ma lui è l'esempio di un magistrato che cerca di penetrare il discorso comune, anche della magistratura comune, attraverso punte di analisi a carattere dietrologico. E viene immediatamente tacciato, viene immediatamente criticato dai giornalisti del Corriere della Sera, i quali o sanno o non sanno, in ogni modo l'opinione pubblica non sa per proteggersi, per paura, perché non ha l'intelligenza, perché si fida. E perché non può a capire questi giochi, questi giochetti. Nel film Il Tenzone del Condor sono appunto definiti giochetti questi, è con una brutta parola. Allora, no, praticamente, quindi il fattore I è il fattore per cui la dietrologia cerca di penetrare, di farsi strada. Il fattore I è anche l'istanza I, cioè la proposta, l'accusa, la denuncia e quindi la proposta del magistrato imposimato di far avanzare la dietrologia, ecco, solo che lui non lo fa a livello teorico come faccio io adesso. Il fattore C, il fattore K è il fattore Kirchner. Kirchner è la presidentessa argentina, è l'esempio di un politico che fa pasticci, nel senso. Nel senso che, avvenuto un delitto che può essere sospettato di complotto a livello di opinione pubblica, perché anche l'opinione pubblica, adesso ci sarà da fare un discorso su questo fatto, no? Il modo in cui l'opinione pubblica sviluppa una sua intelligenza dietrologica. Il fattore K è praticamente l'esempio di un politico che per mascherare il complotto formula ipotesi e fa un pasticcio, nel senso che per nascondere la dietrologia avanza ipotesi dietrologiche, fa un pasticcio. La Kirchner ha fatto un pasticcio, no? Non mi ricordo adesso cosa ha detto. Ha detto che sono stati proprio i servizi a fare un depistaggio, ha fatto un pasticcio. E E quindi c'è anche da rilevare questo fatto, come la politica, per nascondere la dietrologia, arrivi a citare anche la dietrologia. Poi ci sarebbe da fare un discorso sull'effetto, non il fattore, ma effetto, l'effetto T da Treccani. L'effetto di un'enciclopedia che quando parla di Enrico Mattei dice incidente aereo. Io parlo del lessico universale italiano che ho a casa senza l'aggiornamento, edizione verde, arriva fino agli anni 70. Enrico Mattei, incidente aereo. Vai su Wikipedia e ci sono le tesi complottiste, solo che mentre c'è la pagina di Wikipedia sul complotti, sulle teorie del complotto, e lì si parla di paranoia, nella pagina di Enrico Mattei non si parla di paranoia, si parla chiaramente del petrolio, della CIA, eccetera. Poi, no, mia madre mi dice tu sei un paranoico, no? Ma anche mia madre dice Mattei sono stati gli americani. Ecco quindi che posso fare l'analisi e potrei definirlo come livello O, definiamolo come livello O, il livello dell'opinione pubblica, il livello OP, opinione pubblica, cos'era? Pecorelli che parlava della OP, vabbè, non so cos'è, non mi ricordo. Il livello OP è il livello dell'opinione pubblica, cioè quanto l'opinione pubblica riesce a capire e quanto l'opinione pubblica non riesce a capire. Nelle tante famiglie italiane i padri di famiglia spiegano ai figli, i figli interrogano, i figli hanno le loro teorie, come quando no, non citiamo quell'episodio a scuola, lasciamolo perdere. Diciamo che i giovani, ecco, non parliamo della mia biografia, i giovani, dei miei accadimenti, dei miei episodi della mia vita, i giovani si interrogano a riguardo degli illuminati. Prof, cosa pensa degli illuminati? No? Cioè i giovani capiscono, intuiscono, poi si fanno dirottare da quell'informazione pilotata che sono gli stessi servizi segreti che costruiscono le voci di Wikipedia per dirottare l'opinione pubblica. Come quando, è proprio divertente questo, come quando c'era la pagina di Wikipedia sugli UFO che dicevano, no? E i militari statunitensi tengono nascosti il fatto che gli UFO ci sono e ci stanno spiando. E poi salta fuori nel luglio 2014 la notizia della CIA che dice gli UFO degli anni 50 eravamo noi, cioè divertentissimo questo fatto, no? La massima teoria dietrologica svelata dai servizi segreti stessi, ma cose che non stanno né in cielo né in terra, nel senso che lo psichiatra ti dà del paranoico, ah sì? Ma sei la CIA che lo dice, cioè capisci? Cioè, ma non c'è neanche da discutere. C'è però un problema, no? C'è il concetto, non mi ricordo neanche più cosa ho detto, è il concetto di... avevo detto livello OP e istanza I, cioè, ecco, il fattore D, dietrologia. Ecco, ritorniamo al tema dell'esposizione. E quindi l'analisi complessa. Ecco, perché ho parlato di analisi complessa? Per questi livelli di analisi, si faccia attenzione. Da un lato, la democrazia ha le procedure democratiche. Allora io ho avanzato l'istanza S, da scarpinato, e ho avanzato nel sito, nelle esposizioni precedenti, l'istanza G, Gelli. Da Licio Gelli, no? L'istanza S è l'istanza di un magistrato scarpinato che dice noi magistrati dobbiamo interrogare i mafiosi, nessun altro, cioè l'istanza di chi dice bisogna seguire le procedure democratiche. L'istanza G, che mi sono inventato io, è il discorso tipico dei massoni, di Licio Gelli, no? Che dice no, la democrazia non ce la fa. Bisogna andare oltre il dettato della legge. I servizi segreti hanno licenza di uccidere e anche di fare stragi. Cioè tu non puoi dirottare l'opinione pubblica senza in questi interventi. Come dire, i mafiosi in carcere non li interrogano i magistrati, li interrogano anche i servizi segreti e li corrompono, eccetera, eccetera. Cioè la democrazia non ce la fa. Poi io ho fatto un discorso sui fondamenti del rapporto tra etica e diritto, che era correlato con questi problemi. Perché ho detto che il fondamento del diritto, cioè della democrazia, è l'etica. Nessuno può obbligare un magistrato ad applicare la legge. E l'esempio tipico che faccio sempre è quando uno fa un'infrazione stradale, il poliziotto lo ferma, il vigile lo ferma e decide di chiudere un occhio, cioè ha facoltà di chiudere un occhio, cioè l'applicazione della legge non è automatica. Io scelgo di far applicare la legge. E il magistrato, che se un cittadino subisce un torto, decide di fare una sua valutazione, tra virgolette, politica, e decide di non applicare la legge. Come scriveva Sergio Romano sul Corriere della Sera, nella rubrica delle lettere, c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, ma c'è anche la facoltà, la discrezionalità del PM, non so come si chiamano, del magistrato che è addetto a procedere, che sceglie di procedere oppure di non procedere. È una valutazione etica. E poi c'è l'altro aspetto di cui parlava Becca, Salvatore Becca, che diceva al Teatro Don Bosco la teoria epistemica dell'aggancio. Cioè, non è che la legge si fa rispettare tramite la sanzione, sempre tramite la sanzione. La civiltà, la società, la comunità statale, intesa non come Stato ma come comunità di cittadini, ce la fa perché c'è un istinto di obbedienza alla legge. Non è che c'è l'obbedienza alla legge solo perché c'è la minaccia. Ce la si fa perché i cittadini percepiscono che la legge è giusta, perché hanno un istinto a obbedire naturalmente alla legge. Poi c'è chi dice no, voglio rubare, voglio uccidere, ma questi sono estremi. Poi c'è l'elemento in cui si attiva la sanzione, per cui il cittadino dice vorrei ma temo la sanzione. Ecco, questo non accade sempre. A volte il cittadino segue la legge senza infrangerla, non per la minaccia della sanzione, ma perché segue il bene con la B maiuscola, Platone, Aristotele. Attenzione, quando io cammino per la strada e mi vengono incontro le auto, uno non è che gira il volante e non mi prende sotto, potrebbe uccidermi, ha facoltà di uccidermi, non è che non lo fa, oppure io attraverso le strisce e la macchina si ferma, ha facoltà di prendermi sotto. La tesi è che lui non mi prende sotto non perché teme la sanzione. Può darsi anche che avvenga il delitto perfetto, nessuno lo becca, fila via e chi può nuocerli? Non è detto che gli si lega la targa. Lui ha facoltà di uccidermi, ma si ferma mentre io attraverso le strisce. Non mi uccide perché segue spontaneamente il bene e è il bene morale ed è nel contempo il bene giuridico, perché in quel caso, principio di sovrapposizione etica-diritto, il non uccidermi sulle strisce da parte dell'automobilista persegue sia un obiettivo etico, il bene, non uccidere, sia un obiettivo giuridico, la giustizia, cioè non infrangere la legge. Per tornare a noi, essendo il fondamento del diritto l'etica, quindi un a priori rispetto al diritto, quindi un a priori rispetto alla sanzione, ecco che l'altra faccia della medaglia sono i servizi segreti. Se il fondamento dello Stato non è lo Stato stesso, allora tu puoi portare le persone a obbedire alla legge secondo l'etica attraverso procedure che non seguono la legge, ma al di là della legge, l'attentato, la strage, eccetera, eccetera. Mi sono spiegato perfettamente. Quindi, istanza S, scarpinato, seguire la legge, e istanza G, Gelli, la legge da sola non ce la fa. Un discorso tipico da massone, no? Quando, perché no, Gelli ha detto che Berlusconi ha realizzato perfettamente l'obiettivo della P2? Perché intendeva dire che le masse funzionano se sono condizionate dai mass media. Ecco, questo è un discorso che va al di là della legge. Quando Rai 1 genera l'unità di tutti gli italiani e crea la cultura italiana, questo è un discorso oltre la legge. Non esiste una fattura di acquisto, una fattura di vendita che dice la RAI ha formato i cittadini italiani, non esiste una legge che dice la RAI forma i cittadini italiani, non esiste una legge che dice la RAI ha creato la cultura italiana, la RAI ha creato quel cittadino che si è detto, no, si è formata l'Italia, adesso bisogna formare gli italiani, l'ha fatto mamma RAI, questo è oltre la legge e l'ha fatto anche Mediaset, dice Gelli. Poi, dove siamo arrivati? Ecco, quindi all'interno di questa ipotesi il discorso era tutto collegato, ho fatto un bel discorso coerente e arriviamo alla tesi di fondo, il fattore D. Se il fondamento dello Stato e del diritto è l'etica, se per, quindi l'azione dei servizi segreti è oltre il diritto, oltre lo Stato per tamponare l'atto dell'etica attraverso tecniche di condizionamento di massa, tecniche di controllo sociale, psicologia delle masse, psichiatria delle masse, attentato, strage, guerra, eccetera, eccetera, allora ecco la tesi di questa esposizione. La magistratura deve aprirsi alla dietrologia. La magistratura non ce la può più fare senza la dietrologia. La magistratura deve spezzare quel pregiudizio un po' anche volgare, perché ti danno del deficiente, per cui chi fa dietrologia è paranoico, va davanti agli psichiatri, viene messo in galera, va davanti alle commissioni militari, gli danno del paranoico, sei un paranoico, senza la dietrologia non ce la fai a tamponare il crimine, a tamponare l'azione dei servizi segreti oltre la legge, e che arrecano nocimento al cittadino italiano. Spari davanti a Palazzo Chigi nel giorno dell'elezione, nel giorno dell'incarico al governo Letta, bomba alla scuola Giovanni Falcone al sud, cos'era, Bari, non mi ricordo, uccisa la studentessa Melissa, le stragi degli anni 70, Brigate Rosse, queste cose, l'ISIS, Al-Qaeda, ecco, lo Stato Islamico, il Califfato, ti prendono anche in giro queste cose qua, no? Che sono scritte a tavolino come messaggi nei Mediugori. Cioè, cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata 50.000 volte. Cioè, senza la dietrologia la magistratura non ce la fa. E allora il magistrato non può dire, ah, se faccio dietrologia come imposimato, ecco che Aldo Grasso fa la prima pagina, cos'è, la domenica o di lunedì, non mi ricordo, e scrive, no? Lui prende, bersaglia ogni settimana qualcuno e critica ogni settimana qualcuno, lo prende di mira, no? E quindi ha preso di mira anche imposimato, ecco qui il cretino che fa dietrologia. Imposimato è ingenuo, è una persona ingenua, perché è strumentalizzato. Ma la tesi è che senza la dietrologia, cioè che la magistratura deve avanzare e fare dietrologia. La dietrologia deve essere posta all'attenzione dei magistrati. Non è possibile che da un giorno all'altro salti fuori la CIA che ti dice gli UFO degli anni 50 eravamo noi, quando sono stati migliaia di persone prese in giro, e quindi, e questi sono aspetti legali. Chi la ferma la CIA? C'è qualcuno che si incarica di tamponare, di porre un fenomeno di contenimento dell'azione della CIA, che con i suoi 100.000 agenti ricatta il mondo, tutti i parlamenti del mondo? Chi controlla questi processi? La magistratura deve fare un salto di qualità e smetterla di pensare che chi fa dietrologia è un paranoico. Molto efficacemente e molto moralmente, negli anni 90, in un articolo che non sono riuscito a tirar fuori, ho contattato anche l'archivio storico del Corriere della Sera, Severino aveva scritto: e se la dietrologia fosse anche una scienza rigorosa? Appunto, si tratta di definire, come ho fatto io, una dietrologia scientifica, fondamenti, che consenta di interpretare certi processi senza che ti diano del paranoico. Capire che il complotto non è solo la teoria del complotto, cioè il paranoico, il complotto è chi fa il complotto, dietro, colui che agisce dietro, perché secondo un concetto estremamente elementare, l'assassino non ti viene a dire che ha ucciso, il ladro non ti viene a dire che ha rubato, l'assassino e il ladro si presentano con la faccia pulita e quindi ti dicono non sono stato io, quindi la loro azione è dietro l'affermazione non sono stato io, quindi da sempre la magistratura indaga dietro l'apparenza dei fenomeni. Si tratta di capire che tra l'apparenza dell'uomo comune che dice non sono stato io e l'apparenza della versione ufficiale che dice non sono stati i servizi segreti eccetera eccetera, non c'è neanche un velo sottile, c'è un collegamento estremamente elementare.